La Bottega del Forno, il martedì alle 14 su radiocittaperta.it. Musica e cinema di 50 anni fa, un'epoca irripetibile con grandi album da ascoltare. Inoltre, nella rubrica Visti in prima visione, un approfondimento sul cinema con monografie e colonne sonore. Il martedì, La Bottega del Forno. E non parlate di retromania.
Night Moves, che in italiano si può tradurre movimenti notturni oppure la notte si muove, mentre invece, caro Marcello, qual è il titolo del film? Intanto ben ritrovato.
Ben trovato, buongiorno Fabrizio. E il titolo del film è più semplicemente Bersaglio di notte, insomma così.
Poteva andare meglio, però poteva anche andare
meglio. Poteva andare peggio, insomma. Comunque Night Moves, questo è un film, secondo me, diciamo, forse un po' troppo sopravvalutato. Non è tra i migliori film di Arthur Penn, però sicuramente è significativo dell'epoca in cui è stato girato, un buon thriller che si iscrive nella capacità di questo grande regista Arthur Penn e di questo grandissimo attore Gene Hackman, che abbiamo perso drammaticamente pochi mesi fa in circostanze proprio allucinanti, praticamente in una famosa villa con la moglie che era infestata dai topi, insomma, praticamente sono morti probabilmente di una malattia derivata dai topi, insomma. Probabilmente non erano perfettamente coscienti e quindi non hanno fatto in tempo ad avvertire, insomma, del pericolo, diciamo, disinfestazione o cose del genere. Comunque una cosa veramente triste, che uno dei più grandi attori del mondo del cinema, insomma, degli anni 70, dagli anni 70 in poi, anche 60, cioè abbia avuto una fine così spaventosa.
Così spaventosa, e poi uno immagina sempre il benessere, lo star system che avvolge tutto di un'aura particolare.
E invece purtroppo la solitudine è implacabile, anche per questi grandi divi di Hollywood, insomma, che insomma, purtroppo passa anche per loro. Comunque, tornando al film, si tratta di un buon thriller, però com'è nelle corde di Arthur Penn, questo grandissimo regista della New Hollywood, insomma uno dei fondatori della New Hollywood, che aveva iniziato, insomma, tra l'altro un film molto controverso, La Caccia, che il produttore Sam Spiegel gli aveva assolutamente così addirittura rimontato. Tra l'altro era un ottimo film, La Caccia sul razzismo, era uno dei primi film, si può dire uno dei film, diciamo, icona del liberalismo degli anni 60, del sistema, diciamo, democratico, culturale americano, quello che adesso viene tanto a mancare, e quindi un film formativo per generazioni. Eppure La Caccia fu un film che in America ebbe molto successo di pubblico, e quanto polemiche, si fecero polemiche, insomma, a livello sia di produzione che di critica. Era poi però riuscito a tornare rapidamente alla ribalta, dove aveva addirittura pensato di abbandonare il cinema, Stuart Penn, dopo questo sgarbo fatto da Spiegel, ma era l'anno dopo aveva azzeccato Gangster Story, un film meraviglioso, tuttora modernissimo, che
la storia di Bonnie e Clyde, diciamo.
Sì, Bonnie e Clyde, la storia di Bonnie e Clyde, in cui si diceva, cioè i verbenisti almeno dicevano, qui si esaltano due criminali, la loro figura, vengono quasi così consegnati alla storia come due eroi. In realtà era un film icona che è rimasto nel corso del tempo uno dei più importanti film del cinema statunitense, uno dei simboli della nuova Hollywood. Quindi chiaramente Arthur Penn poi ha fatto tantissimi altri film e quasi tutti, diciamo, film di alto livello, perché aveva una particolare predilezione per le culture alternative, aveva fatto per esempio Gli amici di Giorgia sul nascente movimento hippie, che era un film bellissimo, e poi il più famoso è Alice's Restaurant, in cui si narrava una vicenda che, insomma, di Arlo Guthrie, che era in prima persona, che raccontava se stesso, figlio di Woody Guthrie, ed era stato un film che aveva avuto un grande successo di pubblico e anche di critica, insomma, per continuare. Poi aveva fatto Piccolo grande uomo, di cui è inutile che ci fermiamo a parlare, ne abbiamo già parlato qualche anno fa, quel grande capolavoro, una specie di anti-western che è rimasto nella storia. E insomma, per arrivare a questo bersaglio, io noto che rispetto ai capolavori di cui ho parlato, diciamo, è sicuramente un film minore, ma non per questo è un film poco interessante. È un film, insomma, noir, praticamente parte così da una classica caratteristica del detective, un po' così, in qualche modo, che si sottostima, che è scocciato della vita. Tra l'altro ben presto si rende conto del tradimento della moglie, no? Che lui invece considera un punto fermo della vita, e viene comunque convocato da una signora ex diva, in realtà di secondo piano di Hollywood, signora spregiudicata e assolutamente discutibile come personaggio, che dice: mia figlia sedicenne è scomparsa da una quindicina di giorni, insomma 15-20 giorni, e vorrei che lei la ritrovasse, insomma non mi preoccuperebbe molto, perché era una ragazza scapestrata che comunque viveva sempre fuori casa, però insomma 15-20 giorni sono troppi.
Tra l'altro si scopre subito che il vero motivo è il fatto che, siccome lei percepisce una specie di assegno mensile.
Sì, di vitalizio, è un'ereditiera, insomma, sostanzialmente.
E
quindi,
il padre della bambina, sì, insomma, smetterebbe di pagare. Se...
Smetterebbe di pagare, quindi diciamo, questo affetto della madre in realtà è affetto per i soldi.
Molto interessato,
perché, insomma,
certo.
È molto interessato, insomma, è un'ereditiera, una giovane ereditiera, quindi lei è molto preoccupata, soprattutto per le sue finanze, anche perché vive in una villa splendida, appunto sulle colline di Hollywood, e questo tipo di vita non se lo potrebbe più permettere, essendo un'attrice del passato, eppure scalcinata da quello che Finch fa.
Scalcinata
capire.
E insomma anche abbastanza, come dire, ambigua, insomma, non nasconde nemmeno le sue mire nei confronti,
sì,
del detective.
Sì, infatti. No, ma poi vedremo che alla fine l'intrigo sarà talmente complicato che lo stesso Gene Hackman, lo stesso detective, rimarrà a suo modo travolto da questa dinamica che riuscirà a intuire ma neanche a capire del tutto. Comunque, per farla, diciamo, brevi, diciamo, cenni di trama, e anche perché il film vale la pena di vederlo e di soprattutto gustarne gli aspetti psicologici, perché più che un thriller è un film sulla solitudine umana. Sono bellissimi i dialoghi che lui fa con la moglie dopo aver scoperto la tresca con una persona che tra l'altro afferma pure di non avere questo grande affetto per la moglie, diciamo, ma di averla fatta coinvolgere, diciamo così, quasi suo malgrado.
La moglie si sente molto trascurata.
La moglie si sente molto trascurata, quindi
non
però,
ha accettato
in realtà,
fino in fondo, che dopo essere stato un grande giocatore di football lui si sia,
esatto,
ridotto a fare il
detective
privato.
Lui era stato un grande campione, c'è da fare, in gioventù frequenta ancora questi ambienti dei campioni di un tempo. E vedrà che questa ragazza, che poi riesce a trovare in Florida, seguendo il suo fiuto, riesce praticamente a trovarla ospite di alcune persone molto ambigue, tra cui una, diciamo, donna abbastanza affascinante con cui lui ha pure un breve flirt.
Una specie di factotum,
una donna che insomma lì manteneva una specie di famiglia in riva, insomma praticamente al mare, insomma vivevano in qualche modo anche della pesca.
Vivevano di escursioni, così.
Comunque capisce che è un ambiente che in qualche modo, diciamo, il suo istinto gli dice che è un ambiente malsano, insomma, non riesce a capire perché, però insomma ritorna a Los Angeles, ricomincia a frequentare i suoi ambienti di cui c'erano anche degli stuntman di Hollywood, e insomma questa ragazza non trova di meglio, visto che amava sempre il rischio e amava, era una ragazza molto scapestrata, insomma, tra l'altro molto seduttiva, tenta pure di esserlo con lo stesso Ackman, no? E comunque senza successo, lui è integerrimo sotto questo profilo. Comunque questa ragazza trova la morte accanto, diciamo, a uno degli amici suoi, diciamo, di questa, nel provare la velocità con una macchina, insomma, questi facevano specie di corse pericolose, delle gare, insomma, di corse a rischio, e praticamente lui si salva, distrugge un braccio, e la ragazza proprio perde la vita. Tra l'altro lui sospetta, perché c'ha molto intuito, che uno dei meccanici, che era stato insomma un amico di questa ragazzina, insomma, che la accoglie quando ritorna, che però sembra, tra l'altro, interpretato molto bene, con pochi tratti, da James Woods, che poi diventerà un attore importante nel corso del tempo.
Qui fa la parte del balordo.
E lui sospetta che questo meccanico non abbia revisionato la macchina in maniera corretta, insomma, nella sostanza. E che quindi abbia, non dico insomma causato, ma comunque non impedito l'incidente, insomma, ecco, se non addirittura causato. Lui ha questo pallino in testa, lo dice più di una volta, lo dice pure, diciamo, poi quando va a parlare con la signora, appunto dopo la morte della figlia, la quale non sembra assolutamente granché in lutto per la morte della ragazza, anzi lo tratta quasi in malo modo.
Sì, lui, insomma, ha anche detto che questa è quasi sempre ubriaca.
Sì, è quasi sempre ubriaca. Comunque, insomma, nella sostanza lui percepisce che c'è qualcosa di strano e che assolutamente non va. E infatti è un giro, praticamente, in cui la ragazza era coinvolta anche suo malgrado, era una sedicenne, quindi aveva ben poche capacità di discernere e comprendere, in un grosso giro che prevedeva dei fondi immobiliari, quindi trasferimento di fondi immobiliari, in cui c'era anche la sua figura, diciamo che era minacciata, e una specie di statuetta che
sì, c'era, diciamo, contrabbando arte precolombiana
di reperti archeologici di un certo valore, insomma, praticamente, e dove c'era di mezzo soprattutto questo suo amico stuntman, questo che si frattura un braccio, insomma, che praticamente l'esito è tragico, cioè praticamente in mare, insomma, avviene, diciamo, questa resa dei conti complessiva.
Ovviamente cerca, di notte
naturalmente, Ackman cerca in qualche modo di salvare il salvabile, la ragazza non la poteva più salvare, però comincia a indagare diciamo questa donna che viveva su questa postazione marina in Florida, sembra quasi ravveduta, e quindi cerca, insomma, in qualche modo sembra che voglia aiutarlo a dipanare questa matassa. In realtà lei si immerge e praticamente a un certo punto arriva l'elicottero dell'amico, diciamo una specie di deltaplano dell'amico col braccio ingessato, dello stuntman, e gli va proprio addosso. Questa donna praticamente viene uccisa, no? Lui non riesce ad avvertirla in tempo, il deltaplano si rovescia e lui finisce sotto la barca e muore praticamente asfissiato, in un'immagine anche abbastanza impressionante, e Ackman ovviamente non può far nulla né per la donna né per l'amico, che finalmente aveva capito chi era, cioè era una persona infida, un mafioso sostanzialmente. Il fatto drammatico è che poi, quando appunto arriva l'alba, comunque, insomma, che cosa succede? Succede che lui si trova in mezzo al mare da solo, e il film finisce così, non si capisce, si spera che prima o poi qualcuno lo ritrovi, però sta in mare aperto.
Sì, lui fa un tentativo di mettere in moto la motobarca.
La motobarca, ma
lo riesce a fare, ma praticamente gira su se stessa perché non riesce ad intervenire sul
timone. E quindi lui rimane in balia delle onde, sostanzialmente. Quindi, quale sarà la fine? Penn non ce lo dice. E così può finire in tutti i modi, può finire così che muore di inedia in giro per il mare, oppure che qua magari un elicottero alla fine si accorge, una nave si accorge di questa barca alla deriva e lo salva. Non ce lo dice.
Beh, non dovrebbe essere proprio mare aperto, insomma, non dovrebbe essere lontanissimo.
Beh, non è neanche
costa,
però vicino alla costa, da quello che si capisce, non è vicinissimo alla costa e i venti marini possano rapidamente portare a largo, insomma, siamo sempre nell'oceano. Però vabbè, si spera almeno così che alla fine venga recuperato. In ogni caso, delusione totale su tutti i profili. L'unica cosa, ecco, che c'è da dire è che il rapporto con la moglie faticosamente lui lo aveva recuperato.
Si rinsalda, certo.
L'aveva in qualche modo recuperato. Quindi se si salverà, comunque avrà, diciamo, il conforto di questa relazione ristabilita. Insomma, è un film di atmosfere. È un film, non è il thriller classico, il thriller, insomma, o anche come posso dire, in certo senso triste, malinconico, non so, dove c'è un Sam Spade, non so, interpretato magnificamente nel Grande Sonno da Humphrey Bogart.
Sì, ci sono
dei riferimenti
che pensi appunto ai classici
ai noir degli anni 70, però nella sostanza è un film del suo tempo, è un film in cui lui fa una riflessione soprattutto sulla solitudine degli esseri umani, sulla incapacità di comunicare.
E forse anche, Marcello, su un aspetto che non è che viene tanto approfondito in generale, no, dico in generale come tema di fondo, no? Il tema di gente che, soprattutto nel mondo dello sport, ovviamente quando si ritira, non avendo più, diciamo, l'occhio di bue puntato addosso, si sente smarrita, ma spesso
sì,
e volentieri fa
smarrita,
cattivi
sì.
investimenti.
Anche
fa
se lui in
fine.
Fondo un altro lavoro si era creato in America,
sì, però,
mettendo
a serio
così.
Rischio il suo rapporto con la moglie, dovendo frequentare ambienti torbidi e praticamente...
Comunque considerato un lavoro di ripiego.
Sì, col pelo sullo stomaco lui non ci sa stare.
Quindi è logico che Arthur Penn, che è un grande critico di Hollywood, dello star system, uno dei più seri se vogliamo, no? Dei più conseguenti, e quindi dello star system in generale, quindi anche quello sportivo, lui ci vuole dire che appunto la solitudine di quest'uomo, il suo disincanto, investigatore che fa con rigore se vogliamo, ma anche con molto disincanto, non con l'ironia di un Philip Marlowe, no? Però lo fa praticamente perché deve farlo, insomma, per dovere, al punto che appunto non è una persona retta, non dà fastidio alla ragazza che invece gli si offrirebbe, insomma, offrirebbe i suoi favori, lui non lo fa assolutamente, e è comunque una persona a suo modo con un codice morale, non eccede per esempio, ecco, quando si accorge del tradimento della moglie, perché essendo un detective la becca insieme al suo amico, insomma, all'uscita da un cinema e li vede che fanno delle effusioni, non si scompone più di tanto, cerca un colloquio duro, diciamo, col suo antagonista, lo va a trovare, cerca soprattutto per capire chi è, che persona è, e quando i due stanno per trascendere, diciamo, il suo antagonista gli dice adesso mi picchierai come farebbe Sean Connery. E invece lui si ferma un attimo e non lo picchia.
Anche perché si accorge che non è un vero e proprio rivale, è veramente un incidente di percorso.
È un incidente di percorso sostanzialmente, e quindi richiede più che altro un profondo chiarimento con la moglie, cosa che lui faticosamente ma riesce a fare, insomma, ecco, quella è l'unica cosa che gli riesce effettivamente in questo film. Un film appunto che si svolge molto in ambienti notturni, non a caso si chiama così, Movimenti Night Moves, insomma, ed è sicuramente comunque un film pregevole, ecco, intendiamoci, un film che si inquadra in questa nuova Hollywood degli anni 70, in questa capacità di scavare a fondo nei personaggi e soprattutto, insomma, di valorizzare pienamente un attore come Gene Hackman, che era sicuramente...
Ecco, poi tra l'altro non ne parliamo adesso perché dobbiamo commemorarlo, ne abbiamo sempre parlato sì. molto bene, però insomma è difficile trovare un film in cui Gene Hackman non faccia la sua onesta parte, il suo film lo porti a casa, insomma, no?
Sì, assolutamente sì, è sicuramente uno dei più grandi attori, diciamo, mai esistiti.
Una garanzia, insomma, se vogliamo.
Una garanzia, sì, sì, infatti, assolutamente sì. E poi si vede per la prima volta nel ruolo della ninfetta, appunto, una Melanie Griffith, che poi Brian De Palma porterà allo splendore dello Star System, con Omicidi a luci rosse, con parecchi film, insomma, anche di un certo peso.
Beh, ricordo anche un bellissimo valore. Film di Jonathan Demme, che era qualcosa di travolgente.
Qualcosa di travolgente, assolutamente, sì, sì. Poi diventerà negli anni '80 un'icona, lei stessa, sì. del cinema americano,
ovviamente, poi anche
bellezza, anche per il suo fascino.
Al matrimonio con Don Johnson, alla liaison con Antonio Banderas, insomma, ovviamente il gossip poi ebbe una forte componente nella sua fama, insomma.
Assolutamente sì, diventerà lei una delle importanti, una delle importanti.
Ricordiamoci poi figlia di Tippi Hedren, insomma, quindi la tradizione, la tradizione cinematografica si perpetua. Tra l'altro la figlia di entrambi si chiama Dakota Johnson, quindi la figlia di Melanie Griffith e di...
che adesso è un'attrice, insomma,
anche lei è un'attrice abbastanza,
sì, diciamo, abbastanza nota, per esempio lavora molto con Guadagnino, il nostro regista più internazionale e più sottovalutato in Italia,
sì.
Invece ogni film che lui fa è più bello dell'altro, però non li vede quasi nessuno in Italia, li vedono tutti quanti all'estero, non si è mai... Questo è un mistero, cioè la verità. Cioè abbiamo un grande regista internazionale sottovalutato in Italia. Vabbè. Insomma, comunque, questo è sostanzialmente Bersaglio di notte. Un buon thrill, ma non solo questo, un film di introspezione, un film che si inquadra così, in certo senso, nel discorso di approfondimento psicologico che è presente in tutti i film di Arthur Penn.
Sì, ricordiamo poi anche, diciamo, abbiamo già citato il suo western più importante, che è appunto Il piccolo grande uomo, ma poi di lì a poco, nel 76, penso che avremo modo di parlarne, fece anche Missouri, che fu un gran film.
Sì, Missouri secondo me è un film più sconclusionato.
Sì, però voglio dire, lì pure c'ha a che fare con grandi temi, con grandi attori.
Grandi attori, Marlon Brando, figuriamoci. Insomma, a mio parere, almeno, ecco l'impressione che io ebbi allora, è di un film più sconclusionato, meno compatto. Sempre un buon film, per carità. Comunque, rivederlo sarà un'occasione proprio anche per approfondire queste tematiche. Insomma, anche l'impressione che mi fece allora, vediamo se si ripete adesso. Insomma. Comunque un grande regista che solo, diciamo, negli ultimi anni forse avrà mostrato un pochino la corda, ma insomma era inevitabile. Ecco.
Sì, anche perché poi insomma consideriamo che gli anni '80 comportano proprio tutto un movimento di attori, di registi nuovo, ai quali, diciamo, certo, la vecchia guardia reagisce non sempre con le armi appropriate, quindi insomma
gli
anni '80 lo vedono un pochettino nella parabola discendente, poi insomma comincia ad averci anche gli...
sì, tra l'altro Penn era un regista molto colto, per esempio un film che io non ho visto, devo dire mi dispiace molto, però era stato Mickey One, che risentiva molto la Nouvelle Vogue francese, quindi era una pellicola addirittura colta, quindi questo pure sarebbe un film che bisognerebbe andare a recuperare, insomma, no? In qualche
modo. Warren Beatty, che poi lo ritrova in Gangster Story.
Poi in Gangster Story. Tra l'altro Hackman lo vorrà anche nel fratello della band, diciamo nel fratello maggiore in Gangster Story, quindi Hackman l'aveva già adocchiato lui, e quindi praticamente insomma c'è un filo, insomma lui si tiene insomma i suoi attori, li sa scegliere, insomma. Tra l'altro ricordo per esempio un film molto suggestivo che uscì a metà degli anni '80, Target, Scuola Omicidi, poi uscì Omicidi allo specchio, per entrare un pochino nel genere thriller.
Tra l'altro Target mi sembra sempre con Gene Hackman, se non ricordo male.
Target era pure con Gene Hackman. E comunque, insomma, diciamo che non è mai scaduto diciamo come regista a livello di mediocrità, no? Però ecco, diciamo, questa grande ispirazione, questa grande passione civile che abbiamo visto negli anni 60-70, ovviamente, tra l'altro uno dei conoscitori del cinema e delle culture alternative, insomma, addirittura in maniera uno dei registi più profondi sullo studio del movimento hippie, delle culture alternative, delle contraddizioni di queste culture alternative. L'unica cosa che gli si può un pochino forse dire, forse nel guardare queste culture alternative il fascino prevaleva sull'aspetto critico, sull'elemento critico, da quello che io ricordo, no?
Insomma, però, un po' il difetto che ci hanno avuto quelli della nuova Hollywood, che a un certo punto hanno scoperto, sì, per esempio, la cultura dei nativi e l'hanno
proprio. Esatto, quindi non sempre proprio mirate, insomma, voglio dire, lui fece Alice's Restaurant nello stesso anno, poi c'è stato Manson e poi Altamont, ecco.
Sì,
quindi,
certo.
Insomma, diciamo la verità.
A proposito di anni 60, Woodstock, no? Certo, a proposito di anni 60, a inizio anni 60, parliamo del 62, dirige il film Anna dei Miracoli con una...
Quello tra l'altro è un film che è una perla, è uno dei primi film che parlava della disabilità e un film, diciamo, molto importante, molto teso e molto avvincente. Lì si parlava di una sordocieca che veniva poi da una donna, insomma, da un'istitutrice, avviata su... dolorosamente, faticosamente, sulla strada, diciamo, della parziale comprensione del mondo, no? Soprattutto della comunicazione con il mondo.
Con una meravigliosa Anne Bancroft. Veramente.
Con Anne Bancroft, che fu il suo primo grande film prima dell'Avvocato, no?
Certo.
Quindi, insomma, comunque sia un film importante anche quello. Quindi lui, fin da quando era giovane, ebbe la passione.
Le sue medaglie sul petto se le può
Se ne può mettere veramente tante. Un po' meno il figlio, Sean Penn.
Ma lo sai che ho scoperto che è un omonimo? Il figlio, pur essendo figlio d'arte, non è figlio di Arthur Penn. Né Sean, né il fratello, che poi è morto abbastanza giovane. È un caso di omonimia.
Ah, è un caso semplicemente di omonimia.
Ci sono cascato anch'io, infatti sono andato.
No, invece io ero, ti dico sinceramente, convinto di questa cosa. Insomma, comunque poco importa, sono personaggi e tutto diversi. Insomma.
Certo.
E comunque anche Sean Penn è un attore di vaglia.
Caspita, basti pensare all'ultimo Una battaglia dietro l'altra.
Un film che abbiamo visto da poche settimane, che in cui lui ha una parte molto sgradevole, ma recitata meravigliosamente bene.
Certo.
Quindi, insomma, è comunque un grande, diciamo, sicuramente anche lui, insomma, ecco.
Allora, caro Marcello, 14:34, è il momento di, diciamo, di tirare le fila del nostro racconto. Siete su radiocittaperta.it, la rubrica Visti in prima visione, come di consueto, apre la bottega del forno. Si parla ovviamente di produzioni artistiche del 1975, nello specifico di cinema. Marcello Gerardi cura la rubrica Visti in prima visione, che oggi si è occupato di Bersaglio di notte, Night Moves, film, come abbiamo detto, di Arthur Penn con attore protagonista Gene Hackman. E la rubrica si chiama così proprio perché Marcello ebbe l'opportunità, all'epoca della proiezione originale, di assistere a tale proiezione nello splendore del grande schermo. Di quale sala cinematografica si tratta?
Allora, questo film l'ho visto in una grande sala cinematografica che era a Monteverde, che è chiusa da 30-40 anni, che si chiamava Ariel.
Ah sì, l'ha già citata qualche volta.
Ariel, sì, una grande sala, cioè, avrebbero voluto farci almeno una multisala, invece so che sia.
Ma poi avrebbero chiuso pure quella, quindi insomma.
Insomma, però le multisale resistono di più.
Hanno resistito, sì, un po' sì.
Sì.
E quindi, insomma, passaggio fondamentale questo della Marcord, della sala cinematografica, che spesso e volentieri coincide con una ferita aperta per quello che riguarda appunto il numero di sale scomparse sul nostro territorio. Mentre invece il passaggio finale è un giudizio in stellette da 0 a 5 che il nostro Marcello mutua dalla webzine Slow Cult, il lento fluire del sapere, di cui è storico collaboratore.
Ma senza alcun dubbio 3.
Benissimo, siamo perfettamente d'accordo, non c'è dubbio. Volevo solo spendere le ultime parole per ricordare che le musiche di Michael Small si vanno ad aggiungere a quelle che noi abbiamo già in qualche modo commentato quando ci occupammo di Un Asquillo per l'ispettore Clute.
Sì.
Quindi diciamo un film le cui atmosfere sono abbastanza contigue a quelle del film di questa sera, così come poi sarà sempre lo stesso Michael Small a occuparsi della... a proposito, si è occupato anche di un altro film del quale ci siamo recentemente occupati, che è Perché un assassino, The Parallax View.
Sì.
E poi di altri due film importanti, uno è Il Maratoneta, che uscirà nel 76, e un altro è coevo a questo, che è un film con la coppia Paul Newman-John Woodward, ossia Detective Harper, Acqua alla gola. Quindi,
tra l'altro era un film importante anche quello.
E chissà se ne riusciremo entro l'anno a parlarne, perché è del 75, insomma, senza mettere il carro davanti ai buoi, vediamo se da qui alla fine dell'anno, anzi ne approfitto, Marcello, per fare una forma di spoiler, vista l'importanza dell'occasione. Con Marcello abbiamo inesorabilmente segnato sul calendario l'ultima trasmissione del mese di ottobre, quindi il prossimo 28 ottobre, per ricordare alla nostra maniera il 50° dalla scomparsa, dal barbaro assassinio di Pierpaolo Pasolini. Quindi ci occuperemo del film, praticamente del testamento cinematografico Salò, le 120 giornate di Sodoma, nella puntata della prossima settimana. Quindi insomma preparatevi a questa forma di evento, insomma la nostra città sta facendo il possibile per diciamo riportare
in vita il suo pensiero, la sua immagine, insomma,
e noi nel nostro piccolo cerchiamo di fare altrettanto.
Certo.
Allora, caro Marcello, io ti ringrazio, ti do appuntamento ovviamente alla prossima settimana, già abbiamo svelato di quale film si tratta e non c'è niente di male, e ti saluto con un altro estratto sempre composto da Michael Small dal film, è praticamente la musica dei titoli di coda, sempre Michael Small dal film Bersaglio di notte. Grazie ancora, Marcello.
Grazie a te, buon proseguimento, Fabrizio.
Radiocittaperta.it, la tua radio online.